Allora, cerchiamo di capire bene come funziona il meccanismo degli effetti diretti. Guardate che è una cosa di una certa complicazione che non sempre è colta perfettamente, neanche da chi studia diritto comunitario, perché il problema degli effetti diretti non è un problema, come vedremo, di diritto comunitario, ma di diritto interno, di giudice. Fermo restando la distinzione tra atto e disposizioni e norme, possiamo dire che l'atto ha la caratteristica della diretta applicabilità, come si diceva prima, soltanto se è un regolamento. I regolamenti tendenzialmente hanno questa caratteristica, il trattato no, le direttive no, non sono atti fatti per essere direttamente applicabili. Ci sono loro singole norme che possono avere efficacia diretta, effetti diretti. E la Corte di Giustizia ha cercato di tracciare un identikit della norma con effetto diretto, usando poi un'espressione, una descrizione che è rimasta un po' fissa. Allora, vi dico come la mette la Corte di Giustizia e poi ve la spiego come è vista dal giudice che deve applicare quella norma con effetto diretto. La Corte di Giustizia dice: hanno effetti diretti le norme comunitarie che basano un diritto soggettivo. E che sono precise e complete e sono incondizionate. Queste sono le tre caratteristiche, di cui la prima, che fondi un diritto soggettivo, è estremamente rilevante. È estremamente rilevante perché significa che l'effetto diretto è una cosa che va sempre a vantaggio del privato. È a vantaggio del privato ed è contro lo Stato. Opera l'effetto diretto soltanto perché espande la sfera del privato ed è contro lo Stato inadempiente, perché l'effetto diretto deriva dall'inadempimento dello Stato. Si chiama anche l'effetto verticale, profilo scrive in verticale, dell'effetto diretto, ma in verticale da giù verso su e mai da su verso giù. Non può essere mai un organo dello Stato che fa valere l'effetto diretto contro il privato. Abbiamo avuto un caso esemplare in questo, il caso Berlusconi, Belluti e C. Cosa era successo? Era successo che nella passata legislatura il Parlamento aveva votato una legge che derubricava alcuni reati societari, in modo falso bilancio. Il magistrato che stava, il Tribunale di Milano, che stava procedendo contro Berlusconi dell'UTC, ricorre la Corte di Giustizia per chiedere alla Corte di Giustizia se questa legge fosse compatibile con la direttiva comunitaria che aveva invece detto che questi reati sono reati particolarmente gravi e gli Stati sono tenuti a punirli severamente. Problema ovviamente molto spinoso, come si potrebbe capire. e Berlusconi era il governo e di conseguenza era un cortocircuito per cui la Corte di Giustizia si trovava a giudicare di un capo di governo di un stato membro, una cosa non tanto piacevole, delle tante cose non piacevoli che capitano. La Corte di Giustizia, con una sentenza ineccepibile, ha detto questa legge è probabilmente incompatibile con la direttiva, però la questione è inammissibile, perché qui un giudice, organo dello Stato, mi sta chiedendo se ha applicazione diretta una direttiva comunitaria contro il privato. Certo, il privato era il capo del governo, ma era un privato, per cui stava in sostanza ipotizzando un possibile effetto verticale, ma da su a giù, da parte di un organo dello Stato, giudice di Milano, contro un privato cittadino occasionalmente impegnato a fare il capo del governo. E comunque questo effetto verticale era invertito, e la Corte di Giustizia è inammissibile. Poi mai ha detto che era ricondata, non ha detto che era ricondata, ha detto che era inammissibile, proprio perché l'effetto diretto è a espansione della sfera del privato, è sempre necessariamente espansione della sfera del privato, ed è una sanzione allo Stato inadempiente. Nasce la teoria dell'effetto diretto da che cosa? Dalla apertura dei mercati. Le direttive sui prodotti, come vi dicevo ieri, fissavano, e fissano ancora, la gabbia dei requisiti di qualità di un prodotto per entrare sul mercato. Allora, per entrare sul mercato la scarpa deve essere fatta una scarpa a destra e una scarpa a sinistra, non deve contenere veleni, bla bla, e una serie di caratteristiche. Se corrisponde a queste caratteristiche, la scarpa può essere commerciata liberamente su tutto il mercato. Come erano costruite queste direttive? Adesso non sono più in questi termini. Erano costruite così. Dicasi scarpa quel cosa che si mette qui. Qualità della scarpa. La scarpa della scarpa deve corrispondere a questi segmenti caratteristici. Lo Stato organizza una direttiva, perché lo Stato organizza un ufficio qualità scarpe che certifica la corrispondenza delle scarpe a queste qualità. Tutte cose della direttiva, come vedete, non sono norme direttamente applicabili, sono rivolte agli Stati che devono attuare la direttiva. Poi c'è la norma finale che diceva è vietato agli Stati ostacolare in alcun modo la commercializzazione dei prodotti che corrispondono a questa direttiva. Questa norma, essendo un divieto, era precisa e incondizionata e basava un diritto dell'imprenditore a esportare quelle scarpe. Capite? L'imprenditore di prima, quello dei capelli, aveva un diritto basato sulla direttiva di liberamente far muovere le sue merci e vendere in tutto il territorio europeo, solo perché il suo paese l'aveva certificato. Era un prodotto certificato, lo poteva vendere. Questo suo diritto corrispondeva a un divieto agli Stati, un divieto secco agli Stati, di ostacolare i prodotti. Perché anche lo Stato, che a protezione della sua industria magari non aveva tradotto la direttiva in norme, si vedeva punito perché i suoi imprenditori non erano certificati e non potevano andare all'estero, mentre gli imprenditori stranieri potevano andare a vendere sul suo territorio. Naturalmente questa Italia è costata un bel po' di patrimonio, perché noi non avevamo, come al solito, una burocrazia costruita per rispondere a queste esigenze e le nostre certificazioni sono sempre arrivate in ritardo, e questo ritardo è stato un costo alle nostre imprese che sono viste danneggiate perché loro non potevano andare all'estero, mentre quello pietro potevano venire ed era fatto divieto allo Stato di ostacolare il commercio. Vedete la sanzione allo Stato. L'effetto è verticale perché va dal privato contro lo Stato, è il privato che può rivendicare un diritto. Molti dei nostri industriali sono andati a costruire una sede in altro paese comunitario per avere la certificazione in un paese comunitario. Ci faceva prima. O di non perdere pezzi di mercato. Allora, se fonda un diritto, bisogna anche che la norma sia precisa, che non significa molto, completa, che non significa molto, e incondizionata, che significa invece molto. Cioè, incondizionata vuol dire che può essere applicata da un giudice senza interposizioni. No interposizioni. Interposizioni legislative, amministrative, eccetera. Cioè, l'applicazione di quella norma non deve basarsi su discrezionalità politico-amministrative. Capite? Allora, mettiamoci negli occhi del giudice, così capiamo, nella testa del giudice, capiamo subito il problema. Io sono un giudice. Io, giudice, posso applicare norme giuridiche, ma posso applicare norme giuridiche che abbiano un certo formato, ossia siano applicabili direttamente. L'effetto diretto e la diretta applicabilità è una categoria che per il giudice va male. Anche la Costituzione pone problemi del genere. Si è chiesto anche una parte della Costituzione Stato su questo. È direttamente applicabile la Costituzione, un problema storico in Italia. È direttamente applicabile la Costituzione. La norma che dice la Repubblica tutela la salute è direttamente applicabile. Vedete? Qui c'è un problema molto complicato, apparentemente, ma anche molto semplice se io vi ho riesco a esprimere e voi riuscite a capirlo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. È direttamente applicabile. Cioè, un giudice riesce a applicare questa disposizione? Vedete, nella fase, diciamo, subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la magistratura ha quasi un anno, mentre detto, queste norme sono norme che si rivolgono al legislatore. Nel senso che è il legislatore che deve trovare gli strumenti per assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto dei cittadini. Non è il giudice che può dire adesso io trovo il posto in ospedale e chiamo il chirurgo che ti viene a operare. Ecco, di tutto lo faccio l'altro. Come fa il giudice? C'è la necessaria interposizione di un'attività amministrativa. Questo discorso è giusto e questo discorso è sbagliato. È giusto perché ha buon senso, è sbagliato perché confonde la disposizione con la norma. E vi spiego perché. Perché se io, faccio un po' di ricordi, avessi una malattia rara e andassi all'ASL a dire guardate, voi, nessuno di voi è in grado di operarmi, devo andare in Nuova Zelanda a operarmi. E ho bisogno che voi mi date i soldi. E l'altro mi dicesse, mi dispiace, ma non ho tanto strumento normativo. Io ricorderei al giudice e ricostaterei questo problema. La disposizione che dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo può essere letta come espressione di una norma per cui la Repubblica non mi può escludere da prestazioni per me vitali? Il problema non è inventato da Roberto Vini adesso, il problema è stato posto dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha fondato direttamente il diritto soggettivo di una persona che aveva una malattia non curabile in Italia di avere prestazioni pubbliche per andarsi a operare all'estero, basandosi sulla disposizione che tutela il diritto alla salute. Allora voi vedete, la disposizione è sempre quella, la disposizione tra l'altro è un pezzo di carta scritta e non si applica. Sì, si può applicare una ferita trattando la pausa e prendendola così, ma non c'è altri modi per applicare la disposizione. Quella che si applica è la norma. La norma è l'invenzione del cervello dell'interprete e la norma si crea in relazione al caso, ed è il caso quello che viene prospettato al giudice. No? Ed è il giudice che interpreta la disposizione alla luce di quel caso. E può essere che arrivi alla conclusione, mi dispiace, ma non riesco a trovare una norma che sia immediatamente da me applicabile, perché qui c'è bisogno dell'intervento dello Stato. Ma può anche essere che dica no, qui io riesco a costruire la norma direttamente applicabile. È un problema del giudice, dell'interprete. Capisce? Allora dire che è incondizionata è dire attenzione, il giudice non può considerare come effetto diretto una norma la cui attuazione dipende da atti discrezionali dello Stato. Per esempio la famosa sentenza Frankovic, sentenza data in occasione di una crisi di un'industria nel Veneto, gli operai si sono trovati sul lastrico. Il signor Frankovic, operaio di questa industria, ricorre il giudice ricorre la Corte di Giustizia dicendo, ma com'è possibile? C'è una direttiva comunitaria che assicura gli interventi degli stati a tutela dei lavoratori, ammortizzatori sociali, così via. Lo Stato italiano non si è adeguato e il signor Frankovic si trova senza la tutela prevista. Lui ha un diritto soggettivo, previsto una direttiva. Capite? C'è un diritto soggettivo previsto una direttiva. La prima condizione si è realizzata. Però ha detto la Corte, attenzione, quella direttiva prevede che siano gli stati a stabilire con quali soldi si danno queste provvidenze. Se lo dà direttamente lo Stato, lo dà la Regione, lo dà l'Inps, lo danno gli imprenditori, si fa una cassa comune, quanto si dà? È il 100% dello stipendio, il 90%, l'80%? Per quanto tempo? Tutte queste cose qua sono affidate alla discrezionalità dello Stato. E non può il giudice, senza uscire dal suo potere, mettersi là e scrivere il regolamento d'attuazione di una norma generale. La norma generale promette un diritto, ma non c'è la base normativa per applicarlo direttamente in un'aula giudiziale, perché dipende dalla scelta del legislatore. E quindi il signor Frankovic non può richiedere l'effetto diretto di quella direttiva. Capite? Non è azionabile nel giudizio, non è nel formato giusto perché il giudice la possa applicare. Se il giudice l'applicasse direttamente nel giudizio, andrebbe fuori dai suoi poteri e sorbiterebbe il potere giudiziario. Il potere giudiziario è applicare le norme giuridiche nel giudizio, non creare nuove leggi. E se una direttiva ha bisogno di essere attuata perché non è completa, non è incondizionata, questo vuol dire che il giudice non può applicare direttamente. D'accordo con la soluzione dicendo sì, questo è vero. Però siccome il privato ha subito un danno per un'attuazione dello Stato lo deve risarcire. Come sempre nel sistema del diritto, quando uno compie un atto ingiusto e questo atto giusto crea un danno, scatta la responsabilità quotidiana. Non si è parlato martedì di responsabilità quotidiana nel diritto umano? La responsabilità è che fa contrattuale. È quella per cui si risarcisce qualsiasi sinistro stradale, no? Io devo sbattere contro una panacchina, ho torto, non è che sono colpevole penalmente, non ho ucciso nessuno, non sono neanche ubriaco, non mi ero fatto e sotto il cielo andato a sbattere, ci vorrà che ho sbattuto, però pago il danno, perché? Perché il danno è ingiusto, il privato ha subito un danno ingiusto. E così il signor Frankovic è stato risarcito dalla Repubblica Italiana perché aveva subito un danno ingiusto dovuto all'inerzia della Repubblica Italiana stessa. Ma il giudice non ha potuto applicare direttamente la norma della direttiva perché la norma della direttiva dipendeva dall'intervento del legislatore italiano. Chiaro? Allora il problema di che cosa possa avere effetto diretto o cosa non possa avere effetto diretto è un problema che va molto al di là del diritto comunitario. Anche se la categoria è nata su questo problema, l'espressione effetto diretto è nata su questo problema. Ma è un problema in genere di ciò che il giudice può applicare nel giudizio e ciò che il giudice non può applicare nel giudizio. Il giudice può applicare nel giudizio delle norme giuridiche che siano incondizionate sempre, anche se sono prodotte dall'Italia, dalla Repubblica Italiana, dalla Regione, eccetera. E il suo mestiere è applicare norme al giudizio, non integrarle con ulteriori norme laddove la norma sia evanescente. E questo vi spiega ancora la dica. Perché indiretto?
Perché comunque non era direttamente accettabile.
è effetto diretto se è incondizionato. Se è condizionato diventa indiretto. La particella in, se sta qua, non sta qua. Se sta qua, non sta qua. Che bello questo gioco. Suggestivo, il gioco della particella in. Fondamentale. Fondamentale. Quanto è vero che dovendo scrivere la spiegazione di tutto ciò, uno deve dire, attenzione, la diretta applicabilità è una categoria che non importa più. La cosa di giustizia l'ha scritto, non è in maniera brutale, ma l'ha scritto. La diretta applicabilità non è più il problema. Per cui la distinzione tra direttive e regolamenti non è più un problema. Dite? Non è più un grosso problema, perché il problema è se le norme di un atto abbiano un effetto diretto oppure no. E questo prescinde dal fatto che sia un regolamento o una direttiva. Perché se il regolamento affida allo Stato l'attuazione delle sue previsioni quadro, è un regolamento quadro, quel regolamento non ha effetto diretto, perché non sarebbe incondizionato, è condizionato dall'atto d'attuazione. Avrebbe l'astratta diretta applicabilità come caratteristica tipologica dell'atto, ma in concreto non produrrebbe effetti diretti perché non ci sarebbero norme direttamente applicabili nel giudizio. Certo, infatti la conseguenza è anche le direttive possono bucare la sovranità ad essere applicate direttamente, una volta scadute. La direttiva fissa un termine per adeguamento. Una volta che è scaduto il termine, entrano nell'ordinamento da dove possono essere applicati. Il problema in sostanza, la cosa interessante, è che tutte le direttive riguardano il soggetto privato. Mentre in teoria nel trattato c'è scritto che solo i regolamenti riguardano i soggetti privati e le direttive invece si rivolgono agli stati, c'è scritto così. La direttiva si rivolge agli stati, anche un unico stato, obbligando all'attuazione. Invece il risultato è che anche le direttive si rivolgono a soggetti privati, perché se il soggetto privato vede un suo diritto riconosciuto nella direttiva, o comunque valersene, o chiedendo l'effetto diretto, o chiedendo il risarcimento del danno. Trasformazione dell'ordinamento comunitario. Cioè quello che è l'elemento internazionalistico, la sovranità separata, no? La impenetrabilità della sovranità da parte delle direttive è caduto. Perché il diritto privato vede nella direttiva comunitaria la base del suo diritto, che comunque può rivendicare, o per la via dell'effetto diretto o per la via del riconoscimento del danno. È tutto chiaro? Attendo la sua domanda, è chiaro? Non procedo oltre. Bene. Il grosso problema che adesso si pone, perché finora abbiamo parlato di cose di ieri, è il rapporto tra la norma c'è e la legge it. Conosco bel giudice. Ok? Che cosa deve fare il giudice? Cosa vuol dire? Che cosa deve fare il giudice nazionale quando si trova un conflitto tra una norma CE e una legge italiana? Perché questo è il problema, come voi capite. Dire che le norme europee entrano nel nostro ordinamento e si applicano direttamente nel nostro ordinamento vuol dire che entrano nella vasca da bagno del nostro ordinamento e si mescolano con le atti nostre. Non solo, ma ieri si diceva il trattato stabilisce il principio della prevalenza del diritto CE, per cui il principio c'è, al giudice si dà una direttiva, ci deve essere assicurata la prevalenza del diritto comunitario. Ma come si assicura questa prevalenza? Tramite quale dei nostri criteri di soluzione delle antinomie? Vi ricordate? Criterio cronologico, gerarchico, grazie al suggerimento, specialità. La competenza non l'ho detta ancora. La Corte Costituzionale si è dovuta occupare di questo problema fin dall'inizio e li ha praticati tutti quanti i criteri, dal primo all'ultimo. Alla fine è arrivata ai criteri della competenza, dicendo il problema dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario sono impostati dal principio della prevalenza del diritto comunitario. Ma questa prevalenza non è una prevalenza gerarchica, per cui non si risolve nel criterio della gerarchia, cosa che per anni era stata fatta. Questo significava che per anni funzionava così, che quando il giudice si trovava la norma interna in contrasto con la norma comunitaria, bloccava il processo e rinviava il giudizio della Corte Costituzionale, dicendo questa norma interna è in contrasto con il diritto comunitario e di conseguenza viola l'articolo 11 della Costituzione, che è l'articolo su cui si aggancia il diritto comunitario. E la Corte Costituzionale doveva decidere di questa questione, nel frattempo il processo era sospeso. Finché il diritto comunitario era piccola cosa, la cosa non era vistosa, il conflitto non era esteso, il processo si svolgeva raramente di fronte alla Corte. Il problema è sorto quando si sono sovrapposti due eventi. Uno, l'esplosione dell'ordinamento comunitario negli anni 70, e l'altro, l'esplosione del contenzioso di fronte alla Corte, soprattutto del il pregresso di fronte alla Corte. La Corte è stata impegnata alla fine degli anni 70 dal primo maxi scandalo, lo scandalo Lockheed. Avevamo comprato degli aerei dalla fabbrica americana e su quello sono state fatte le tangenti micidiali, e il primo processo per Tangentopoli in realtà si è svolto su questa cosa della Lockheed. Allora in Costituzione era previsto che non soltanto per i reati del Presidente della Repubblica, ma anche per i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, la competenza fosse della Corte Costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale ha dovuto costituirsi come giudice penale. Quando la Corte Costituzionale si costituisce come giudice penale, viene integrata da 16 membri laici, per cui un organo di 31 giudici, e funziona come giudice penale, per cui deve sentire i testimoni, sentire gli avvocati, eccetera. E questo ovviamente se sovrapposto al normale lavoro della Corte, per cui la Corte comincia a avere dei ritardi di 5, 6, 7 anni. Siete conto? In questi 5, 6, 7 anni il giudizio di fronte al giudice è stato sospeso. Dopodiché la Corte emanava la sua sentenza e diceva sì, è vero, è illegittimo. E il giudice riprendeva il processo e finalmente faceva la sentenza. Tutto questo portava 10 anni, 11 anni, 12 anni. Per quei 12 anni l'Italia era inadempiente agli obblighi comunitari, però. E allora la Corte di Giustizia è colata. Questa prassi italiana è una prassi incompatibile con il diritto comunitario, perché non assicura realmente la prevalenza del diritto, perché il diritto comunitario resta sospeso in attesa della soluzione del caso da parte della Corte. E allora la Corte nel 1984, con la sentenza 160, ha cambiato giurisprudenza e ha inventato una nuova teoria dei rapporti tra gli ordinamenti. Questa teoria si basa sulla separazione degli ordinamenti, quindi una teoria nuova ma con delle basi architettoniche, teoriche, estremamente vecchie. Dice, c'è l'ordinamento italiano e c'è l'ordinamento CE. Separazione delle competenze, per cui il criterio della competenza, il giudice e l'arbitro della situazione. Il giudice deve vedere qual è l'ordinamento competente e quindi applica la norma dell'ordinamento competente, se direttamente applicabile, cioè se ha effetto diretto. Cos'è il criterio della competenza? Il criterio della competenza è una cosa elementare. Bisogna decidere se l'isolotto in mezzo al Po è sottoposto alle regole delle leggi urbanistiche dell'Emilia o del Veneto, lo si stabilisce in base al criterio della competenza. Bisogna vedere se quell'isolotto sta nella regione Veneto o nella regione Emilia. E quindi si applica la legge competente per territorio. No? È elementare la cosa, da questo punto di vista. Lo stesso ragionamento viene fatto per la foto tra legge regionale e legge statale, la competenza per materia, che abbiamo visto poi l'altro giorno, è inconsistente. Qui la Corte lo applica ai rapporti tra norme comunitarie e norme interne. La competenza dove sta scritta? Dice la Corte, la competenza sta scritta nel trattato. È il trattato che dice su quali materie le istituzioni comunitarie, su quali politiche hanno competenza. Per cui il giudice può vedere se su quella materia è competente la legislazione comunitaria, allora prevale e deve applicare la legislazione comunitaria. Se invece non è competente la legislazione comunitaria, deve applicare la norma interna. Ci sono problemi. Se ha dei dubbi, naturalmente questi sono dei dubbi sull'interpretazione del trattato e quindi va alla Corte di Giustizia. Cioè, se ha dei dubbi su chi sia l'ordinamento competente, vuol dire che non riesce a aver chiarezza nell'interpretazione delle norme del trattato che fissano la competenza. E quindi diventa un problema di interpretazione del trattato. E il problema di interpretazione del trattato è competenza esclusiva della Corte di Giustizia. Quindi deve sollevare una l'invio pregiudiziale di interpretazione chiedendo alla Corte di Giustizia: ma questa cosa è di competenza della comunità o è competenza dello Stato? E la Corte di Giustizia decide di chi è la competenza. Infinità. Per esempio, gli appalti. Gli appalti, uno dice, cosa c'è la comunità con gli appalti? Gli appalti sono gli acquisti pubblici. L'università, quando compra un computer, fa una gara. Siccome gli apparati pubblici sono i maggiori acquirenti, in Europa si compra di più, sono gli uffici pubblici, è chiaro che se non ci fossero regole di mercato che aprono gli appalti alla concorrenza, questo passerebbe il mercato. E quindi, inaspettatamente, un bel giorno la comunità si è messa a fare norme sugli appalti, direttive sugli appalti. Però dice la comunità, io mi occupo solo degli appalti di un certo livello. Sopra soglia comunitaria, 200.000 euro per esempio. Quelli sotto sono di competenza dello Stato. Allora lì, per esempio, c'è un concorso di competenze, nel senso che sopra soglia si applica la legge italiana, sopra soglia si applica la normativa comunitaria, così come recepita con tutte le cose. Anzi, ci devo arrivare subito perché il tempo è poco. È chiaro il meccanismo? Allora, a questo punto, il giudice capisce quale due ordinamenti applicabili, ma c'ha ancora due problemi. Quello che diceva lei, che viene dopo, è un problema che viene prima. Innanzitutto deve capire se la norma che deve applicare, mettendo che sia la norma giuridiche della comunità, abbia effetto diretto oppure no. Perché? Questa è la grande invenzione di questa sentenza. Se la norma comunitaria competente ha effetto diretto, e quindi ha il formato perché il giudice la applica direttamente, in base al principio di prevalenza del diritto comunitario, il giudice deve applicare la norma comunitaria e disapplicare la legge interna. è l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il giudice viene meno al vincolo posto dall'articolo 101 secondo comma, che dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge, ma è soggetto alla legge. Come vedremo dopo il test, a partire da martedì, parlando della Corte Costituzionale, quando il giudice vede una legge che va contro la Costituzione, può mica disapplicarla, deve sospendere il giudizio e rinviare la Corte Costituzionale. E invece se la norma interna, la legge interna, è in contrasto con la norma comunitaria a effetto diretto, il giudice applica la norma comunitaria e disapplica, non applica la norma interna. E questa è l'incompetenza. Quello è grave, come dire, applico la legge del Veneto e non applico quella dell'Emilia Romagna. Apparentemente è così. Ma si libera dal vincolo della legge interna. Senza disturbare la Corte Costituzionale. Perché magari la legge interna pretenderebbe di regolare quell'oggetto. Allora capite che la cosa non è come tra l'Emilia Romagna e il Veneto, perché sarebbe come che applicasse la legge del Veneto, benché la legge dell'Emilia Romagna dicesse che si applica anche là. Per cui si libera dal vincolo della legge italiana e applica la legge comunitaria. Se invece la norma non ha effetto diretto, il giudice, per definizione, la può applicare nel suo processo. Non ha effetto diretto perché non c'è il formato per essere applicabile. E di conseguenza non può applicare la norma comunitaria perché non ha il formato di applicabilità nel processo, ma non può neanche applicare la norma italiana perché vederebbe il diritto comunitario. E allora quello è l'unico caso in cui il giudice sospende il giudizio e impugna la legge italiana alla Corte Costituzionale. Lì vale il principio di gerarchia. Perché viene reso l'articolo 11 da una legge italiana che contraddice l'ordinamento comunitario. Ma non può essere bypassato questa contraddizione dell'applicazione diretta delle norme comunitarie, perché queste norme non hanno il formato dell'effetto diretto. È chiaro? E diceva il vostro collega giustamente, e se la norma comunitaria va contro la Costituzione italiana? La Corte ha affrontato il problema con questa premessa. È difficile che accada, perché la comunità europea, ci siamo anche noi, è un ordinamento che si ispira ai principi dello Stato di diritto, riconosce le tradizioni costituzionalistiche, le cose che studiereste al diritto dell'Unione Europea, non posso farvi in 2 ore un corso di 60 ore, purtroppo. A questo punto si pone il problema, però, se posto il problema, di una violazione della tutela della difesa, diritto di difesa, da parte della sentenza della Corte di Giustizia che dicevano già accennato, che producono effetti solo pro futuro e non per il passato. E la Corte Costituzionale ha detto, in questi casi ci deve essere tutela, nel senso che l'articolo 11 consente cessioni della sovranità, per cui è derogatorio della Costituzione italiana, perché se si cede sovranità si toglie una parte del potere al dominio della Costituzione, il Parlamento non può più fare quelle leggi perché le fa la Comunità Europea, però gli atti della Comunità Europea non possono andare contro i principi supremi della Costituzione, come si dice la difesa, la libertà fondamentale, la democrazia, eccetera. E se lo fanno? Se lo fanno, si deve impugnare l'unica norma interna che esiste, e cioè l'ordine di esecuzione, cioè il timbro. E data esecuzione, fine completa dell'attuazione del dato del trattato della DRA, quella bisogna impugnare, va impugnato di fronte alla Corte Costituzionale, l'unica legge interna che fonda il trattato, nella parte in cui consente l'emissione del nostro ordinamento di quella specifica norma. E con questo meccanismo la Corte Costituzionale ha garantito comunque la salvaguardia dei diritti fondamentali necessari, insomma, la parte 2 della Costituzione. La se la norma, se il difetto sta nella legge italiana, non c'è problema, nella legge della Costituzione non c'è problema, ma nelle nostre ipotesi è una norma comunitaria che va contro la Costituzione. Allora, la norma comunitaria, come vedremo, non può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale perché è una fonte fatto. Lo vedremo la prossima settimana. Può essere impugnata invece da fonte atto che ordina l'esecuzione del trattato e quindi fonda tutti gli atti prodotti in via derivata dal trattato. È un meccanismo molto complicato di cui riparleremo quando parleremo delle sentenze della Corte, perché è sempre un nostro problema. Ma il meccanismo praticamente impraticabile e carine, è stato inventato. In Germania c'è un meccanismo del genere, perché in Germania, anche la Corte tedesca, è stata la prima a porre una serie di condizioni, una serie di sentenze che cominciavano con Solange, finché la Comunità Europea garantisce questo, va bene. Nel momento in cui la Comunità Europea smette di garantire i diritti fondamentali riconosciuti per l'opzione tedesca, allora tutto diventa sindacabile. Gli ordinamenti costituzionali interni hanno in qualche modo aperto il varco alla comunità, ma hanno messo una serie di muri a protezione dei diritti fondamentali, dei principi fondamentali.